Allora, in Genesi 25, noi vedremo questa mattina maggiormente solo gli ultimi passi che riguardano Esau e Giacobbe. Dopo la morte di Rebecca, nei primi versetti la parola racconta che Abramo prese un'altra moglie, Keturah, i suoi figli. Poi dal versetto 7 e 11 c'è la morte di Abramo. E in versetto 8, poi Abramo spirò e morì in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. Questa frase è molto bella, perché chi si ricorda cioè fra il popolo di Abramo, chi era sepolto in questa caverna di Mamre a questo punto? Chi è morto? Esatto, Sara, solo una persona. E sicuramente lui non è stato riportato a Ur dei Caldei, dove c'erano i suoi parenti. Ma questa frase che lui fu riunito al suo popolo parlava del fatto che lui è arrivato alla casa del padre, dove fu riunito con Noè, con Seth, con Abele, con Sara, il popolo di Dio. Perché Abramo ha lasciato il suo popolo e lui è diventato il padre di tutti coloro che sono di fede. Mi piace molto questa frase. Poi abbiamo i discendenti di Ishmaele. E in versetto 19 cominceremo a leggere la discendenza di Abramo attraverso Isacco. Questi sono i discendenti di Isacco, figli di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese in moglie Rebecca, figli di Betuel, l'arameo, di Padan Aram, e sorelle di Labano, l'arameo. Isacco supplicò l'Eterno per sua moglie, perché ella era sterile. L'Eterno lo esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. Ma i bambini si spingevano l'uno all'altro nel suo grembo ed egli disse: «Se è così, perché mi trovo io in queste condizioni?» Così andò a consultare l'Eterno. Quindi scopriamo subito che Isacco e Rebecca erano persone che cercavano Dio, che pregavano. Quando c'era un problema, Rebecca va a consultare Dio. «Signore, cosa succede?» È bello perché il Signore risponde. Voi sapete che quando cerchiamo Dio, Dio risponde. Non risponde sempre sì, questo è il problema con molti di noi. Noi chiediamo una cosa e magari la risposta di Dio è no. O la risposta è non ancora. E alcuni magari si scoraggiano, dicono: ma io ho pregato, Dio non ha risposto. Ma io vi dico che Dio risponde sempre. Ma la sua risposta non è sempre sì, ma lui risponde sempre. Ho letto la testimonianza di una coppia che abitano a Latina, che conosco da tanti anni, e il fratello e la sorella un po' raccontarono la loro testimonianza. Per tanti, tanti anni volevano avere un bambino. E il fratello raccontava come per tanti anni lui chiedeva al Signore: vuoi un bambino? Darci un bambino, darci un bambino. E non veniva, magari la moglie rimaneva incinta, poi perdeva i bambini che c'erano dentro il suo grembo. Ma lui ha raccontato che è arrivato al punto, come il Signore l'ha fatto capire, che ha parlato al suo cuore e ha detto: ma se il mio disegno è che voi non avrete figli, ancora mi servirai, ancora mi loderai? E lui ha raccontato in questa testimonianza come lui è arrivato al punto di non pregare più per un bambino, ma pregare: Signore, sia fatta la tua volontà. Tu lo sai che io desidero avere un figlio e anche mia moglie. Ma se nel tuo piano, noi accettiamo e noi ti loderemo anche se non avremo mai un bambino. E sapete che tante volte Dio vuole rispondere alle nostre preghiere, ma Dio deve fare un'opera dentro il nostro cuore. Perché a volte con la preghiera noi vogliamo cambiare Dio, invece Dio vuole cambiare noi. E ho visto anche nella mia vita, tante volte desideravo una cosa anche buona, spirituale. Non è mica male desiderare un bambino, giusto? E comunque lui ha raccontato che appena che lui si è reso completamente al volere di Dio, dice: Padre, tu sai meglio quello che è per la nostra vita. E se è meglio per la nostra vita che non avremo noi un figlio nostro fisico, va bene così. Indovinate che è successo. Il mese dopo la moglie è rimasta incinta. Adesso, fra poco partirà un bambino. Quindi Isacco e Rebecca erano persone che cercavano il Signore. Secondo me, forse Rebecca un po' di più di Isacco, perché vedremo anche in questa storia. Questi bambini lottano dentro di te, quindi in versetto 23 il Signore parla. L'Eterno le disse: due nazioni sono nel tuo grembo. Quindi è proprio una profezia che Dio sta dando riguardo il futuro di questi due piccoli dentro di lei. Due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, il maggiore servirà il minore. Allora, noi dobbiamo ricordare questa frase, okay? Che Dio ha dichiarato, vedremo poi che Giacobbe è il secondo di nascere, quindi Dio prima della nascita aveva già profetizzato che Giacobbe regnerà su Esaù. Quindi Dio l'ha dichiarato. Poi, se Giacobbe ha usato mezzi sbagliati per ottenere queste cose, è un altro discorso. Ma era sempre il piano di Dio che Giacobbe ereditasse la primogenitura. Anche se è una cosa che va contro la cultura ebraica. In Deuteronomio 21:17 Dio ha dichiarato che il primogenito avrà una doppia porzione riguardo gli altri figli maschi. Quindi non è che gli altri figli maschi venivano esclusi dall'eredità, ma il primogenito in un certo senso prendeva comando del clan, no? E lui riceveva una doppia porzione delle cose materiali. Quando viene per lei il tempo di partorire, ecco che egli aveva in grembo due gemelli. E il primo uscì fuori, era rosso, egli era tutto quanto come un mantello peloso, così lo chiamarono Esaù. Esaù vuol dire in ebraico peloso. È nato questo tappeto rosso, no? Come i puppets, no? È uscito fuori. Magari Abramo dice: oh, Sara, cosa hai combinato qua? No? È l'anello mancante qui che è nato. Questo bambino peloso, vedremo un uomo salvatico, un uomo, un cacciatore. Dopo uscì suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù. Così lo chiamarono Giacobbe. Or Isacco aveva 70 anni quando Rebecca li partorì. Quindi, vedi, abbiamo passato pochi minuti leggendo questi passi, ma la Bibbia racconta che sono passati 30 anni da quando Isacco ha preso Rebecca come moglie e quando è nato i suoi due figli. 30 anni di preghiera. No, noi leggiamo che Isacco supplicò l'Eterno per un bambino, e così 5 minuti dopo è nato due figli. 30 anni. Quindi non perditi di animo se stai pregando per tanti anni per una cosa. Non lo sai. Forse domani ci sarà la risposta a quella cosa. Io ho pregato per le cose anche qui nella chiesa, quelle che sono fedelmente qui alla preghiera di venerdì. Noi abbiamo pregato per cose anni e anni fa, e poi passarono anni e ci siamo anche scordati che abbiamo pregato per quelle cose. Ma sapete una cosa? Dio non si è scordato. E magari io mi ero scordato e passarono anni e anni e poi, boom, accade una cosa e dice, wow, e il Signore dice, Craig, non avevi pregato 5 anni per quella cosa con i fratelli? No. Noi abbiamo pregato per una radio evangelica, giusto? E preghiamo ancora per uno qui a Montebelluna. Però i messaggi della nostra comunità sono già sulla radio in 2 città in Sicilia. E questa è una cosa che ha fatto Dio. Quindi a volte noi preghiamo per una cosa e Dio dice, io rispondo alla tua preghiera, ma in modo che tu non puoi aspettare. E quindi Esaù peloso, il secondo che tiene il calcagno, no, il piede, cioè immaginate, no, esci questo, perché sapete che i bambini escono testa prima, giusto? Quindi il primo bambino sta uscendo, è aggrappato alla sua gamba, c'è il braccio dell'altro, no? Tipo, pensate, no? Afferrato, che la tiene. Allora il nome Giacobbe ha in realtà 2 significati. E io ho scoperto studiando questa settimana per questi passi, perché ho anche io predicato nel passato che Giacobbe vuol dire colui che afferra la calcagna, letteralmente, che poi tanti hanno tramandato nel usurpatore, no? Colui che vuole scavalcare un altro. E noi vediamo anche questo aspetto nella vita di Giacobbe, perché Giacobbe, poi vedremo, lui con furbizia ottiene la primogenitura. Quando sarò in cielo, io chiederò al Signore, ma se Giacobbe e Rebecca non si agissero in questo modo, come sarebbe poi adempiuto la tua promessa a lei, Signore? Perché sapete, quando Dio dichiara una cosa, è sì e amen. Quindi Giacobbe avrebbe avuto la primogenitura in ogni caso. Per il nome di Giacobbe, perché ci sono 2 parole ebraiche, Jacob e Akeb, che vuol dire afferrare la calcagna. Quindi il nome Yaakov somiglia nella pronuncia a queste 2 parole messe insieme. E quindi dopo nella vita, anche perché più avanti vediamo che Esaù dice, giustamente lui è chiamato di questo nome, perché lui è uno che ha usurpato la mia primogenitura. Però Yaakov letteralmente vuol dire che Dio posso proteggere. Quindi Giacobbe vuol dire che Dio posso proteggere. Però anche somiglia questa parola colui che afferra la calcagna. Quindi è un po' un doppio significato del suo nome. I 2 fanciulli crebbero ed Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che viveva nelle tende. Anche qui, tante volte nel pulpito, Giacobbe è stato maltrattato, no? Perché questa parola tranquillo, in inglese dice mild, un uomo mite. Quindi a volte dicono, vedi, Esaù era un sportivo, no? Un grande calciatore o cacciatore. E Giacobbe era un po', sai, sempre alla gonna della mamma, sempre nelle tende. Ma purtroppo è una brutta pubblicità di Giacobbe che lui non lo merita. La parola letteralmente in ebraico, che qua nelle Nuove Diodate viene tradotto tranquillo, può significare anche tranquillo, ma la parola ebraica è tam e ha diversi significati: un uomo pio, un uomo gentile, un uomo perfetto, un uomo giusto, un uomo completo, un uomo incontaminata. Quindi la parola di Dio in realtà dice che Giacobbe era un uomo che amava Dio. Ora Isacco amava Esaù perché la cacciagione era il suo gusto. Sicuramente non un motivo spirituale per amare un figlio, no? Ah, porta, no? A me mi viene in mente il passo nel Nuovo Testamento, il loro ventre e il loro Dio. Perché Isacco aveva anche lui i suoi difetti, anche se lui amava il Signore. Ma il motivo per amare Esaù era completamente sbagliato. Rebecca invece amava Giacobbe. E secondo me è perché Rebecca era una donna di preghiera che amava il Signore. Isacco amava il Signore, però Isacco amava anche mangiare bene, che anch'io lo amo, come vedete. Devo amarlo un po' meno. Pregate per me. Devo perdere. Amen. Dovrei perdere almeno 13 chili. Silvana non è presente. Ah, perché non hai detto amen? Ok. In Genesi 32:28, quando Giacobbe al torrente, non mi ricordo il nome adesso, quando lui lottò con l'angelo dell'Eterno, voi conoscete la storia, no? Allora, in quel momento l'angelo dell'Eterno, rivolgendosi a Giacobbe, dice: fino adesso sei stato chiamato Giacobbe, ma ora il tuo nome è Israele, principe con Dio. E secondo me Rebecca amava Giacobbe proprio perché lui era un uomo spirituale, lui era un uomo che amava il Signore. E noi vedremo nella vita di Giacobbe, lui è un uomo di preghiera, anche se tante volte, come noi, lui cerca il Signore nella distretta. Amen. No, abbiamo tutti la tendenza, quando tutto va bene, di allontanarci da Dio. Quando le cose vanno male, cominciamo a venire alla riunione di preghiera. Cominciamo a leggere più la parola di Dio, cominciamo a cercare più il Signore. Però almeno Giacobbe cercava il Signore. Esaù, neanche una volta nel Vecchio Testamento è scritto che lui ha cercato, invocato e pregato a Dio. Neanche una volta. Solo nel libro di Ebrei dichiara che dopo che lui ha perso la primogenitura, lui voleva riprenderlo con lacrime. Quindi piangeva, ma secondo me era un pianto carnale. Non veramente perché lui amava Dio. E questa mattina parleremo di queste due differenze principali. Perché Giacobbe era un uomo difettoso, giusto? Era un uomo peccatore come tutti gli altri uomini. E tante persone pensano che quella gente che è perfetta, che va sempre in chiesa, che pagano tutte le tasse, quelli andranno in cielo, invece i malscalzoni, quelli in carcere magari andranno all'inferno, no? Questa è un po' la mentalità che c'è nel mondo. Ma la Bibbia dichiara che tutti gli uomini sono peccatori, tutti sono privi della gloria di Dio e tutti hanno bisogno di essere salvati per la grazia di Dio. Quindi Giacobbe è un peccatore come Esaù, ma Giacobbe ha un cuore per Dio. Giacobbe vuole cercare il Signore, invece Esaù, le cose spirituali, lui non servono niente, le cose di Dio. Anche guardando un po' la vita di Esaù, ricordate Abramo che tipo di uomo era? Era un poveretto che non aveva niente? Era un uomo ricchissimo. Aveva gregge, mandrie, era strabenedetto. Esaù invece lui piaceva ammazzare le cose. E già è una cosa che Dio, se Dio è il creatore della vita, come potrebbe Dio amare un uomo che amava uccidere? Una volta, in versetto 29, che Giacobbe si cucinò una zuppa, Esaù giunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe, per favore lasciami mangiare un po' di questa zuppa rossa, perché sono stanco. Per questo fu chiamato Edom. Edom vuol dire rosso, perché era una zuppa di lenticchie, quelli rossi. Ma Giacobbe gli rispose, vendimi oggi stesso la tua primogenitura. Esaù disse, ecco, io sto per morire, che mi giova la primogenitura? Allora Giacobbe disse, giuramelo oggi stesso, ed Esaù glielo giurò, vendete la sua primogenitura a Giacobbe. Quindi Giacobbe diede a Esaù del pane, della zuppa di lenticchie, ed egli mangiò e beve, poi alzò e se ne andò. Così Esaù disprezzò la sua primogenitura. Secondo voi Esaù stava per morire? No. Era come, no, i nostri bambini, se non abbiamo la pasta a mezzogiorno e mezzo, no? A volte sabato aspetto che Silvana torni dalla scuola e mangiamo verso l'una e venti, no? Faccio la pasta. E loro così dicono, sto morendo di fame, no? Anch'io se manco un pasto, mi sento, dico sto morendo di fame, ma in realtà sto morendo di fame. Altro che una settimana senza mangiare potrei anche fare io, no? Amen. Lui non stava morendo, magari era fuori tutto il giorno a fare la caccia, non aveva mangiato, e lui dice cosa serve questa cosa spirituale? Perché la primogenitura era prima di tutto questo, era un'eredità spirituale, non un'eredità materiale. Perché come abbiamo visto in Deuteronomio 21, il primogenito prendeva una doppia porzione di tutto il roba materiale del papà. E gli altri figli prendevano anche loro la metà del primogenito, quindi sì, Esaù e Giacobbe, anche se prendeva il secondo, era sempre una grande abbondanza, materialmente. Ma la primogenitura era prima di tutti una cosa spirituale. Sarebbe la guida spirituale della famiglia di Isacco. E magari noi vediamo Giacobbe un furbo, è vero, più avanti userà la furbizia per ottenere questa cosa. Ma secondo me il desiderio di Giacobbe di avere la primogenitura era un desiderio spirituale, non carnale. Io non credo che lui voleva la primogenitura perché io voglio una doppia porzione di mucche che avrà Esaù. Io credo che lui amava Dio e lui diceva, io voglio essere il pastore della famiglia. Io voglio essere la guida spirituale della mia figlia, perché io vedo Esaù. Lui non si interessa niente di Dio, si interessa solo di ammazzare e magari far piacere mio papà con questo cacciagione che lui piace mangiare, ma lui non rivolge mai un pensiero al Signore. E io credo che il desiderio, anche la parola di Dio dice che se un uomo desidera essere un vescovo o un anziano alla chiesa, desidera una cosa buona. Non è sbagliato desiderare le cose spirituali. Ma Esaù, il suo difetto, era che lui, le cose spirituali per lui erano di poca importanza. Anche un rapporto con Dio, per lui non contava niente, perché lui pensava solo del presente. Io ho fame, mi sento di morire di fame, anche se sicuramente non stavo morendo, e cosa mi interessa della Chiesa, della Bibbia, ma prendi questa Bibbia, io voglio qualcosa di mangiare, voglio soddisfare la mia carne nell'immediato. ma non ci penso neanche di un futuro spirituale. Beh, eternità, poi vedremo. Come tante persone ai nostri giorni, tu parli del Signore, beh, sì, si vedrà. Ma si vedrà. Quanti di voi avete assicurazione sulla macchina? E io uso questo esempio con le persone. Ma si vedrà alla morte se saremo salvati o meno. Se andremo in paradiso o saremo respinti dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Si predica poco nelle chiese oggi dell'inferno, ma la Bibbia dichiara che chi rigetta il sacrificio di Cristo sarà gettato con Satana e i suoi demoni nel stagno di fuoco per l'eternità, dove ci sarà stridore di denti. Ma peggio della sofferenza di uno che ha rigettato Cristo è il fatto di vedere la gloria di Dio nel giorno di giudizio e vedere la primogenitura che loro potevano avere. Secondo me questa sarà la sofferenza, di vedere il Signore nella sua gloria e dire: io ho rigettato questo per una vita carnale, per soddisfare le mie esigenze immediate. E per questo Dio dichiara in Romani capitolo 9, andiamo lì un secondo perché Romani capitolo 9 è uno dei capitoli più difficili di capire e comprendere in tutta la Bibbia. Perché se noi lo comprendiamo umanamente è una cosa impossibile di capire. Quello che Dio dichiara riguardo Esaù e Giacobbe. Leggiamo in versetto 10. Qui Paolo sta facendo un discorso ai Romani, che erano gentili, riguardo il fatto che Israele per un periodo è stato tolto dall'albero e noi gentili siamo stati innestati. E capitolo 9 parla dell'elezione di Dio. In versetto 10, e non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, da Isacco nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli, e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà il minore. Come sta scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Cosa? Ma abbiamo veramente letto questo nella Bibbia? Dio ha tanto amato il mondo. Come puoi Dio dire: io amato Giacobbe e odiato Esaù? E Paolo racconta prima che nascessero, quindi prima che Esaù o Giacobbe aveva fatto né una cosa buona o né una cosa cattiva. E se noi guardiamo dall'umano questa cosa, sarà impossibile a comprendere. Perché anche la giustizia, il senso della giustizia che Dio ha messo nel suo cuore, rifiuta questo, giusto? E dice: ma com'è possibile? Ma come può il Signore odiare uno prima che hanno fatto nessuna cosa? E quindi umanamente è impossibile capire. Ma come Dio è il creatore, e Dio sa quello che tu farai domani, e dopodomani, e una settimana fra domani, e un mese fra domani, un anno fra domani, Dio sa quello che tu farai fra 10.000 anni. Perché Lui è l'Eterno, colui che dimora nell'eternità. Lui non è limitato nel tempo come noi. Questa mattina siamo a Montebellone e sono le 12:15. Un'ora in avanti del Greenwich, Inghilterra. Ma Dio non vive nel tempo. Lui è l'Eterno. Lui Il tempo è una cosa che una proprietà fisica che Dio ha creato nel nostro universo. Quindi prima della nascita di Giacobbe e Esaù, Dio sapeva già le scelte che Esaù avrebbe fatto. Dio sapeva già il cuore di Esaù. Infatti in Ebrei capitolo 12, guardiamo là, Esaù viene descritto dall'autore di Ebrei come un uomo profano. Ebrei 12, versetto 16, e non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Allora, fornicatore, voi sapete cos'è? Uno che pratica immoralità sessuale. Questa parola profano in greco è bebolos, e vuol dire l'apposto del sacro. Vuol dire uno vuoto di qualunque affinità per Dio. Quindi l'autore di Ebrei rivela che Esaù non solo non ci pensava di Dio, ma lui aveva una repulsione per Dio. Lui, infatti, la parola che lui ha disprezzato in Genesi può essere anche tradotto: lui odiava. E quindi lui odiava la primogenitura, vuol dire che lui odiava Dio. E qui il contesto di Ebrei è un contesto di chiesa, quindi stiamo attenti. Perché io penso che anche noi credenti può essere un po' di Esaù e un po' di Giacobbe in ognuno di noi. No? Che magari invece di cercare le cose spirituali cerchiamo le cose carnali, mettiamo le cose carnali primo posto nella nostra vita. Questo è lo spirito di Esaù. E qui il contesto di questi passi in capitolo 12 di Ebrei. E leggiamo in versetto 14. Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso la quale molti vengono contaminati. Allora, l'autore di Ebrei sta parlando con cristiani, con credenti. Dice: stai attento, fratelli, cercate la pace in mezzo a voi a Montebelluna e la santificazione, perché senza la santificazione noi non vedremo il Signore. E che non siete come Esaù, che non permettete un radice di amarezza di nascere nel vostro cuore. Perché a volte noi pensiamo che, vabbè, io ce l'ho con quel fratello, io ce l'ho con quell'altra chiesa, con quella sorella, vabbè, io non sopporto quella persona, ma è una cosa fra me e loro. Sbagliato. Perché qui la parola di Dio dice che se noi permettiamo un radice di amarezza di nascere nel nostro cuore, cosa dice? La quale molti vengono contaminati. Se noi siamo contaminati, noi contamineremo anche altri. Quell'amarezza che è nel nostro cuore, quella radice di amarezza, se noi non confessiamo questo peccato davanti a Dio e permettiamo a Dio di sradicare dal nostro cuore, noi contamineremo altre persone. e non vi sia alcun fornicatore profano come Esaù. Quindi vedi che è tutto collegato. Stai attento se hai amarezza nel cuore, perché se lo permette di crescere, altri saranno contaminati e tu sarai una persona come Esaù. Tu finirai per disprezzare le cose di Dio. Non vi sia alcun fornicatore profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Allora, questa parola vivanda, letteralmente, perché vivanda potrebbe essere in italiano anche un pasto, giusto? Anche una grande cena potrebbe essere una vivanda. Ma letteralmente la parola è un briciolo, un pezzettino di cibo, un pizzico di cibo. E purtroppo in questa traduzione non viene comunicato. Ma nell'originale è proprio per un pezzettino di cibo, per un briciolo di cibo, per niente, lui ha venduto la vita eterna. E questo è il pericolo in cui noi viviamo nel mondo ormai di Esaù. Giusto? Il mondo cosa ci dice ogni giorno? Deve avere gli ultimi vestiti, deve avere l'ultimo orologio, deve avere le ultime scarpe, l'ultima macchina, deve andare a pomparti, no, di Botox per avere la faccia, no, io ho la faccia di un 48 anni e bene. Secondo me la gente è più bella che si lascia invecchiare naturalmente, come Dio li ha fatto, siete d'accordo? Io ho visto l'altro giorno una famosa signorina, diciamo, non dirò il nome, una fotomodella, no? Che mi ricordo lei quando ha cominciato a fare fotomodella, quella che fa showgirl, no? Era una bella ragazza, no? Poi si è sparato, no? Tutta questa roba nelle labbra. E c'era una pubblicità l'altro giorno che lei faceva spettacolo, uno di questi spettacoli, no? Mamma mia, una cosa pietosa. Si è rovinato con questa roba. E io vedo, ma vedi come Satana inganna le persone di sparare queste sostanze nella faccia, no? Per sembrare più giovani, più bella. Ma questo è lo spirito di Esaù. Di vivere per il momento. E c'è poche persone in questi giorni che pensano all'eternità. E il discorso che facevo prima, quanti di noi andremo fuori dal culto questa mattina senza assicurazioni sulla macchina? Spero nessuno, perché è contro la legge. Ma è anche giusto, è buon senso. Giusto? Perché se io pago l'assicurazione ogni anno, ogni 6 mesi, e poi faccio un incidente, posso essere tranquillo, giusto? Perché so che sono coperto, se faccio danno a un'altra macchina, stia tranquillo, è importante che nessuno sia fatto male. Io ho fatto un incidente 3 anni fa, piccolo, no? Una piccola botta ho dato alla macchina di una signora, nessuno si è fatto male, ma io avevo l'assicurazione, quindi l'assicurazione ha pagato. Stia tranquillo, signore, perché sono assicurato. E quindi non solo lei era sicura, tranquilla, ma anche io ero sicuro e tranquillo. Immaginate che tu fai un incidente, non hai l'assicurazione, e devi andare in tribunale, ti tolgono la casa e tutto quello che hai per pagare il debito. Sarebbe una follia totale. Eppure quante persone per la loro eternità non hanno la certezza, non hanno la sicurezza. Ma si spera? Ma speri in che cosa? Ma sai, non ho mai ammazzato nessuno, non sono un spacciatore di droga, non vado dalle prostitute, quindi sicuramente andrò in cielo, sicuro? Perché la parola di Dio dichiara che Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Voi conoscete privi cosa vuol dire? Venir meno. Vuol dire che nessun uomo, per meriti suoi, arriverà alla gloria di Dio. Nessuno. Neanche il Papa, neanche il più grande santo che ha vissuto sulla faccia della terra. Anche Maria, quando ha pregato il suo Magnificat, ha dichiarato: mio Dio, mio Salvatore. Dichiarando questo, lei riconosceva davanti a Dio di essere una peccatrice e di aver bisogno di essere salvata. Mio Dio, mio Salvatore, perché lei era umile. Ma quante persone oggi non hanno preparato per l'eternità? E ripeto, sono sicuro se chiedo dopo: tu hai l'assicurazione per la macchina? Certo ce l'ho, c'ho qua il bolletto. Ma c'hai l'assicurazione per l'eternità? Hai permesso al Signore di mettere il suo bollo sul tuo cuore? Sei sicuro se dovessi morire in questo secondo che Dio ti direbbe: vieni nella gioia del Padre? Ma puoi saperlo per certo, puoi avere la certezza. Perché la parola di Dio dichiara: se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato. Il Signore è qui questa mattina. Il Signore vuole perdonarti. Non essere come Esaù. Ma che importanza ha? Sì, ci penserò di Dio quando sarò vecchio. Magari molti all'Aquila hanno detto così. Anche il giorno prima del terremoto. Ma sì, quando sarò vecchio ci penserò di Dio. Ma noi non sappiamo. Dio potrebbe chiamarmi a casa fra un'ora. Dobbiamo essere pronti adesso.